Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari, vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui dall'Auditorium di Radio Popolare di Milano. Oggi Liszt, parafrasi dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Un pezzo quindi che è la riscrittura, la parafrasi, no? Parafrasare, ridire con parole proprie, di una scena musicale già esistente. Il celebre quartetto del terzo atto del Rigoletto. Cosa succede lì, a teatro? Qual è il modello che Liszt prende per parafrasarlo? In una locanda c'è il Duca di Mantova, seduttore, prepotente, libertino, amorale e impenitente. Cosa sta facendo? Quello che fa sempre. La corte. La corte ha una finta cameriera, che lui presume essere tale, che si chiama Maddalena. Cosa fa il duca? Canta facendo una sorta di ruota del pavone, promettendo, come al solito, amore eterno. Questo personaggio è sostanzialmente un Don Giovanni da strapazzo. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Con un detto sol tu puoi le mie pene consolar. Quell'altra, che è in realtà una donna di strada e complice di un assassino che gestisce la locanda, che in realtà è un'associazione a delinquere insieme a lei, risponde da smorfiosa, smorfioseggia, ridacchia, dice sì sì, mi fanno ridere tutte queste frottole che costano poco, valgono 4 soldi. Ah, rido ben di core che tai baie costan poco. E poi ancora, quanto valga il vostro gioco, me il credete so apprezzare. Insomma, si schermisce e dice non ci credo. Fuori dalla locanda chi c'è? C'è Rigoletto, che è il buffone di corte del duca, con la figlia di Rigoletto stesso, Gilda. Gilda che è stata disonorata dal duca, con un misto di astuzia, prepotenza e anche autentica capacità di seduzione. Il problema è che a metà dell'Ottocento, disonorata per una donna voleva dire rovinata per sempre. E malgrado questo, ella è convinta che il duca ancora l'ami. Rigoletto fa 2 cose. Uno, porta la figlia a spiare quello che accade all'interno della locanda per far vedere a Gilda che il duca è un emerito cialtrone, visto che ha già in mente un nuovo progetto seduttivo, in questo caso con Maddalena. Secondo, ha fatto di ben peggio Rigoletto, si è messo d'accordo con Sparafucile, che è il personaggio occulto in questa scena che non si vede sostanzialmente, che è il fratello di Maddalena, cioè della locandiera, della finta locandiera, che è in realtà, diremmo oggi, un killer professionale. Quindi l'idea è che dopo aver sedotto e rimpinzato di vino e cibo il duca, lo faranno fuori. Le cose non andranno affatto così. Come canta Rigoletto? Canta con gli accenti del giustiziere, di chi chiede giustizia. Sgrida la figlia e dice «Taci, il piangere non vale». Taci, il piangere non vale, taci, 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 il piangere non vale, no, 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 non va. E Gilda, povera, canta con gli accenti nobili e drammatici di un cuore puro spezzato dal dolore, no? Quindi, mentre i due dentro la locanda, i due personaggi per così dire non seri nel loro sentire, dentro la locanda flirtano, ah, rido ben di core che Taibaie costa un poco. Lei da fuori dice: ah, così parlar d'amore. Ah, così parlar d'amore a me pur l'infame ho udito. Il che ci fa capire che oltretutto il duca è senza fantasia. È come quei seduttori seriali che dicono a tutti la stessa frase, che ne so, non ci siamo già visti a Monte Carlo o da qualche altra parte. Benissimo, il quartetto di Verdi è organizzato in modo che quindi ci sono quattro personaggi, quattro situazioni emotive, quattro ruoli vocali, baritono, tenore, contralto e soprano. Quattro modi di cantare che sono come quattro pennarelli, ognuno di colore diverso, che vanno avanti scrivendo in parallelo, tracciando in parallelo quattro righe orizzontali sul muro. Il tutto osservato da una sorta di onnisciente distanza che è quasi l'occhio di Dio. Questo è il materiale che Liszt prende per parafrasarlo. L'inizio della parafrasi di Liszt è già uno shock. Già, ma questo inizio è scritto ex novo da Liszt. Quello che non ho detto è che Verdi saggiamente premette alla scena del quartetto vero e proprio, diciamo, allo svolgersi del quartetto, Bella figlia dell'amore, una schermaglia tra il duca e Maddalena che ha lo stile di un'opera buffa e ci impedisce di prendere le cose seriamente. Lui sta appunto dicendo, ti ho visto per strada, ho saputo che abiti qui e da allora sappi che sol te quest'alma adora, se figurarsi. E lei risponde: sì, le altre 20 dopo di me, forse il signorino se le dimentica, ma tutto, sentite con che stile. Un dì se ben rammentomi, o bella ti incontrai, mi piacque di te chiedere, e intesi che qui stai. Or sappi che d'allora sol te quest'alma adora. Ah sì, e vent'altre presso, le scorda forse adesso, ha un'aria signorino davvero libertino. E così via. Risultato, quando arriviamo al duca che fa la ruota del pavone, diciamo, ari, eccolo, ci risiamo. Liszt ha tutt'altri progetti. E come comincia? Comincia con la risata di Maddalena, trasformato in un minaccioso ghigno. A cui seguono dei sospiri presi dalla fine del quartetto di Verdi fatti da Gilda, quando lei dice infelice cor tradito. Quindi lì sta creando fin dall'inizio un teatro dell'immaginario, sta non solo parafrasando, ma rimmaginando la scena. C'è una sorta di duetto tra Maddalena e Gilda, quale nel quartetto di Verdi non si verifica mai. Non solo, ancora la stessa risata, nell'originale così, arido ben di core che Taibaie costa, trasformata stavolta proprio in uno sghignazzo satanico, demoniaco. E di nuovo Gilda, ancora più ansiosa. Poi momento orchestrale, proprio tra Wagner e Berlioz. Con una minacciosità sulfurea, mefistofelica. E poi un momento proprio di puro Liszt. Poi potete udire ma non sentire, pardon, ma non vedermi, che è un peccato perché qui veramente la musica è proprio un'arte performativa nel senso più ampio, cioè va sentita e anche vista. Ecco, è la classica situazione in cui Liszt trasforma l'esecutore nel pianista stregone, no? Che esercita il proprio potere soggiogatore e fascinatorio sull'uditorio. Le braccia e le mani del pianista sono trasformati in una sorta di bacchetta magica, no? Che genera apparentemente scie meravigliose di suoni, apparentemente senza sforzo. un effetto veramente da cartone animato di Walt Disney. E poi addirittura ho citato Walt Disney, ecco qui c'è il romanticismo degli elfi e delle fate, un po' la Mendelssohn, Sogno di una notte di mezz'estate. Nuovo colpo di scena. Abbiamo sentito la risata argentina e coquette smorfiosa di Maddalena, la ripeto nell'originale. L'abbiamo sentita prima come sghignazzo, con voce maschile cavernosa, poi addirittura come ghigno satanico. Adesso, nuova sorpresa, la troviamo trasfigurata, veramente come una creatura del dolce stil novo. Risentiamo magari da un pochino prima. Sentite che roba? Ma questa è una Maddalena nobile, languida e appassionata, quale non si è mai vista nell'originale di Verdi. Sentite come viene delibato il languore? Beh, perché tutto questo? Perché i piani espressivi per la reinvenzione di questo pezzo di Liszt sono molto diversi rispetto a quelli originali di Verdi. Abbiamo detto che Verdi punta in un certo senso realisticamente a sdrammatizzare la dichiarazione del duca. Quindi, come dicevo, quando gli sentiamo intonare «Bella figlia dell'amore», è due ore che lo vediamo in scena, che si agita dietro ad ogni gonnella, quindi soprattutto Verdi ci ha appena ricordato chi è, no? Un di se ben rammentovi, eccetera. E quindi quando parte con la dichiarazione d'amore, noi diciamo sì, certo, è l'ennesima ruota del tacchino o del pavone. Bene, anziché sdrammatizzare come fa Verdi, Liszt invece vuole drammatizzare. Ecco il senso di questa immaginifica introduzione, no? Liszt riversa con uno stile tra l'altro quasi improvvisativo, no? Con le idee che nascono estemporaneamente una dall'altra, una quantità incredibile di risorse espressive, no? Abbiamo visto la risata di Gilda trasformata in sghignazzo infernale, la risata di Maddalena, i sospiri di Gilda in un teatro dell'immaginario che non si era mai visto, che rispondono direttamente alla risata di Maddalena, e poi Wagner e Berlioz, e poi il romanticismo degli elfi e delle fate, la bacchetta magica, tutta sta roba avviene non so se in 50 secondi o in un minuto, non mi sono mai cronometrato perché la musica non ha il tempo, diciamo, della fisica e dell'orologio, ma insomma in un tempo brevissimo l'idea è investire noi che ascoltiamo con una quantità impressionante di risorse espressive allo scopo di metterci in uno stato di, direi, di soggezione drammatica, per cui ecco il risultato finale. Il motivo di tutto questo, quando poi il duca attacca con al contrario di quanto avviene in Verdi, beviamo, siamo pronti, siamo cucinati, siamo cotti, siamo preparati da questo preludio di Liszt a bere e a credere ogni parola. Provare per credere quando poi ve lo suonerò da cima a fondo. Sentite che suono nobile. Anche il tema stesso, Bella figlia dell'amore, è irriconoscibile in un certo senso. Non c'è quell'allegria e seduzione senza mistero che c'è in Verdi. diventa un vero cantabile profondo, nobile, eloquente, nella parte centrale della tastiera, no? Quella col colore più caldo. E la differenza tra Verdi e Lis si sente già nel commentino che da banda che Verdi fa fare alla prima parte della dichiarazione. In Verdi suona così: bella figlia dell'amore, e l'orchestra che è proprio, come dire, facce ride. Ora, questo commento quasi bandistico, decisamente improntato allo spirito della non serietà, viene trasfigurato da Liszt in un meraviglioso languore d'arpa. Quindi c'è una sonorità che trasfigura e nobilita tutto. Insomma, questa è la dichiarazione d'amore di un amante languido, appassionato e soprattutto credibile. Una mia studentessa dell'Università Bicocca tanti anni fa disse: diventa la dichiarazione d'amore che ognuna di noi sogna di sentirsi fare almeno una volta nella vita. E anche la fase centrale, che in Verdi è sullo stesso registro, la fase della mancanza, della pena d'amore: vieni e senti del mio core il frequente palpitar. In Verdi va avanti sulla stessa falsa riga: vieni e senti del mio core. Senti, va avanti implacabile l'orchestra a dire sì, vabbè. Sembra veramente che dica sì, vabbè. Invece in Liszt diventa un momento quasi alla zingaresca, proprio, come dire, è la figura proprio epica del cavaliere zigano appassionato. Sentite che meraviglia. A questo punto comincia nell'originale la schermaglia, si avvia, diciamo, la schermaglia tra il duca e Maddalena, che risponde ah, rido ben di cuore, quello che va avanti insiste, e fuori Maddalena Gilda disperata, che guarda e dice ma gli ho sentito dire le stesse cose a me, e Rigoletto che la sgrida dicendo taci, il piangere non vale, può voler dire sia non serve, che non merita le tue lacrime quest'uomo, no? In Verdi più o meno le cose vanno avanti, cerco di accennare tutte le parti così. Rido ben di core che dai baie costan poco, così parlar d'amore quanto valga il vostro gioco me credete sopprezzare, a me pur l'infame odite il piangere non vale. Taci, 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 il piangere non vale. No, 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 non va. Fino a questo primo climax drammatico del quartetto. Allora, Liszt comincia che sembra quasi trascrivere. Ma che non sia una vera trascrizione, ce ne accorgiamo perché ancora una volta Maddalena non ha la voce che ha in Verdi. Sentite dove canta, tra virgolette, in Liszt. Non esiste cantante al mondo che abbia una voce corrispondente a queste note. Questo è un primo punto fondamentale che, come dire, chiude già un primo cerchio. Ci stiamo rendendo conto che uno degli aspetti più interessanti di questa parafrasi, anche più geniali, è il trasformare la scena di Verdi in una sorta di teatro dell'immaginario, in cui c'è un aspetto quasi fantasmagorico, se non addirittura fantasmatico delle voci, no? Questa Maddalena l'abbiamo vista in tutte le salse tranne che cantare dove canta davvero come donna in carne e ossa, come cantante nella scena di Verdi. E qui le cose continuano in questo modo, no? Diventa una voce sovracuta, smaterializzata, disincarnata. Dopodiché succede un'altra cosa che ci fa capire molto bene l'operazione di Liszt. Allora, in Verdi, dicevo prima, le cose procedono con questa meravigliosa equidistanza dell'autore, no? Per cui c'è Gilda che è disperata, ma c'è anche Maddalena che contemporaneamente è coquette e smorfiosa, e c'è anche contemporaneamente il Duca ispiratissimo nella sua opera di seduzione, e c'è anche contemporaneamente Rigoletto che chiede giustizia e minaccia vendetta. Bene, invece, quindi diciamo, la scena in Verdi, come dicevo prima, è un po' inquadrata dall'alto, no? Con l'occhio del narratore onnisciente, o se preferiamo addirittura con l'occhio di Dio, che vede tutto, senza sbilanciarsi da un lato o dall'altro. Invece è abbastanza presto evidente che Liszt fa un'altra cosa. Qui il materiale che si sente di più è ancora una volta la risata di Maddalena, che però ha cambiato di nuovo completamente carattere, tant'è che l'intera pagina vira nell'insieme verso il drammatico, proprio quello che non accade in Verdi, no? In cui ognuno mantiene il suo registro, la sua espressività. Qua invece è come se gli accenti disperati, drammatici di Gilda trascinassero nella propria orbita espressiva tutti quanti. Quindi, come dire, c'è un'inquadratura della scena che, per noi che veniamo dall'esperienza del cinema, noi moderni diciamo, potremmo definire insoggettiva. Cioè l'intera scena è gradualmente vista sempre più attraverso il dolore, gli accenti franti e la disperazione di Gilda. Quindi il paradosso è che il primo grande climax del pezzo suona molto più drammatico in Liszt che in Verdi. Salta fuori per un momento soprattutto la voce del Duca che sta continuando a dire le solite parole, le mie pene consolar, e riattacco, bella figlia dell'amore. A questo punto, come dire, in Verdi nell'originale il quartetto, come dire, entra proprio nella fase matura, no? Ognuno dei quattro porta avanti la sua posizione in una sorta di armonia discordante complessiva meravigliosa, no? Miglia dell'amore, che è col Rigoletto che dice che ei mentiva or sei sicura, cioè sei sicura che è un cialtrone che ti ha ingannato. Che ei mentiva, che ei mentiva, oh. Liszt invece sostituisce completamente questa parte, creando una nuova scena di questo teatro dell'immaginario fatto a partire dai materiali di Verdi, per cui costruisce un meraviglioso duetto d'amore credibile tra i due che in Verdi sono veramente i due più improbabili e implausibili, cioè il Duca e Maddalena. Sentite che meraviglia. Si dice che l'abito non fa il monaco, ma in musica un po' l'abito fa il monaco, perché qui, diciamo, i corpi sono gli stessi che in Verdi, no? C'è il Duca che canta l'amo, bella figlia dell'amore, e quell'altra che risponde con la solita, in teoria, risata, ma che dovrebbe essere qua. Ma per la veste sonora e per come sono andate le cose fino adesso, questo diventa un meraviglioso e vero duetto d'amore, sostanzialmente in tre fasi. La prima fase è quella dell'idillio, no? Lui lei che risponde, lui lei, lui ispiratissimo, languidissimo, veramente avvolgente. Altro che seduttore impenitente da strapazzo, altro che prostituta complice di un assassino. Qua abbiamo veramente Dante e Beatrice che duettano, Petrarca e Laura. E notate anche l'uso sapientissimo di queste volantine della mano destra, no? Che creano un doppio effetto, veramente da cartone animato. Primo, creano una sospensione del tempo, è l'istante senza tempo, no? In cui si dilata il sogno dell'amore eterno, quindi proprio l'idillio. Quindi primo effetto, sospensione del tempo. Secondo effetto, ancora più da cartone animato, ondulazione dello spazio. È un po' come quelle scene dei film di Walt Disney a cartone animato in cui la scena poetica, per così dire, e lirica, viene inquadrata attraverso il riflesso che ne dà l'acqua di uno stagno appena increspato dalle lacrime caste della protagonista, no? L'effetto è veramente meraviglioso. Poi c'è la seconda fase, quella che nel tema era già accennato quando diceva «Vieni e senti del mio cuore». È la fase che potremmo dire, come dire, nella parabola ideale dell'amore, è la fase della pena d'amore. La mancanza, il dubbio, l'incertezza, l'insicurezza, figuratevi, tutte cose di cui ovviamente nel quartetto di Verdi non c'è traccia, dato che il Duca è tutto tranne che un titubante, come dire, e introspettivo e insicuro amante. Beh, qui invece addirittura c'è la ripetizione retorica della stessa frase sempre più intensificata. Sentite che bello. Con questa languida e angosciosa domanda, no? Ma mi amerà? Prima volta. seconda volta, ma mi amerà davvero? Terza volta, ma mi amerà davvero per sempre? Quarta volta, ma amerà davvero per sempre solo me? Sì! Ecco, la quarta volta ritorna la luce che disperde le nebbie afflittive del dubbio d'amore. Tutto con sopra, naturalmente, la fantasmagoria sonora di prima. Sentiamolo perché è un episodio veramente meraviglioso. Prima domanda. Seconda. Terza. Quarta. E finalmente eccoci qua, il sole che disperde con i suoi rai le penose nubi. Si ritorna al languidissimo tono del duca e riattacca la stessa versione, ma se è possibile ancora più onirica nel suono del duetto di prima. Quindi si ritorna alla prima fase, idillio d'amore. Con lei che risponde, ma certo ti amerò sempre. Poi di nuovo lui. Lei. Immersi in questo bagno di un intero coro di arpe celesti. Ecco, a questo punto Liszt sospende la scena, sentite che meraviglia. E poi c'è una sorta di climax, di punto culminante del languore. E poi di nuovo questo senso di luce improvvisa. I toni trionfali dell'amore, no? Con questo nuovo punto culminante, questa volta energetico. E con questo, veramente, con questa asserzione trionfale. Bene, siamo arrivati in un certo senso nella zona più intensa del quartetto, dove diciamo le quattro posizioni emotive dei protagonisti si intensificano ulteriormente e aumenta anche, come dire, l'energia cinetica, non a caso si chiama stretta. Nell'originale di Verdi più o meno suona così. Vi canto prima la parte di Rigoletto che dice: taci e mia sarà la cura, la preoccupazione, la vendetta da affrettar, no? Sì, pronta fia, sarà veloce la vendetta, perché si aspetta che sparafucile lo ammazzi il duca in fretta. Sì, pronta fia, sarà fatale, io saprò lo fulminare. Fa un po' ridere, sentito oggi, ma è così, lo saprò fulminare, un po' come Zeus con la folgore in mano. E gli altri vanno avanti, ognuno a fare la sua parte. Pace mia sarà la cura, la vendetta da affrettar. Pace mia sarà la cura, la vendetta da affrettar. Sì, pronta via, sarà fatale. Io saprò lo fulminare. Allora, la cosa interessante è che Liszt ha cambiato fin qui così tanto le carte in tavola, trasformando sostanzialmente il quartetto in una sorta di percorso dagli inferi ai superi, no? Per aspera ad astra, perché è cominciato malissimo con lo sghignazzo di Gilda trasformata in un demonio, e in realtà è culminato in questo meraviglioso duetto d'amore tra un duca Dante e una Maddalena divenuta Beatrice. Oh. Allora, a questo punto, per di più, questo è stato seguito da questo climax energetico trionfale. Dicevo, da tanto si è spinto oltre Liszt che a questo punto gli basta veramente, forse per la prima e unica volta dall'inizio del pezzo, trascrivere e basta. E quello che in Verdi è la zona più patetica, più agitata, perché malgrado quello che ho detto prima, nella stretta a predominare almeno un po' per l'orecchio dell'ascoltatore e per l'occhio dello spettatore sono i singhiozzi disperati di Gilda, che dice: infelice cor tradito per angoscia non scoppiare, infelice cor tradito per angoscia non scoppiare, infelice cor tradito per angoscia non scoppiare, infelice cor... malgrado poi ci siano tutti gli altri. Quindi, se vogliamo, l'unico punto in cui l'equilibrio dell'insieme è messo un poco in tensione, no, e assume un po' una curvatura soggettiva, cioè si va verso uno dei quattro personaggi, beh, è proprio questo. E si va verso cosa? Verso la disperazione di Gilda. Beh, qui è il contrario. Senza far niente, per come ci si arriva, suona come un canto appassionato e liberatorio d'amore. E, insisto, è l'unico punto in cui Liszt sostanzialmente non altera quasi niente. Trascrive, e grazie, ma trascrive dopo che le premesse sono state cambiate completamente, e quindi cambia completamente il senso, che diventa, ripeto, un liberatorio canto d'amore. Bisogna naturalmente venire da un po' prima. Sfido veramente chiunque non conosca l'originale a immaginare che le parole originali sarebbero dei singhiozzi disperati, no? Infelice cor tradì, mentre in Verdi sono credibilissimi come singhiozzi per come è andato il quartetto. Qui nessuno, se io facessi per gioco quello di dire a un ascoltatore che non conosce l'originale, qui secondo te che parole potremmo metterci? Probabilmente metterebbero un bel inno floreale, direi quasi, all'amore, no? C'è proprio una profonda letizia, è quasi intimamente giocondo, è ancora più danzereccio il ritmo complessivo e l'andamento che in Verdi, per via della trascrizione pianistica. E suona naturalmente appassionato, ma è un appassionato dal lato del bene. Questo punto culminante, che è veramente un punto culminante di disperazione, no? In Verdi, in realtà qua diventa il punto culminante di questa veramente ondata di bene amoroso. Anche la parte di Rigoletto, che in teoria chiederebbe vendetta, qui diventa l'inno di un padre benedicente che benedice delle nozze. Tira, vi canto l'ex parte di Rigoletto. Tira, 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 tira. Diventa il basso di un canto di trionfo. Lì scatenato ripete tutto come fa Verdi, ma con una variante che in Verdi ovviamente non c'è, trasformando la parte della mano destra, cioè gli ex singhiozzi di Gilda, diciamo dando l'aspetto di una voce che trema perché sopraffatta dalla troppa gioia ed emozione. in Verdi il quartetto comincia a declinare, no? C'è sempre Rigoletto che con la sua voce cupa che dice: taci e mia sarà la cura, la vendetta da fretta, con sopra Gilda che si inghiotta, e felice cor trapito per angoscia non scoppia. Verdi, Liszt, senza starvi a spiegare nel dettaglio come, rimescola ancora una volta le carte in maniera meravigliosa e trasforma gli stessi materiali nel loro opposto. Un peana, un grande canto trionfale di ringraziamento e di lode. Facciamo da un po' prima perché va sentito nella continuità. Con questa chiusura proprio alla zingaresca, appassionata. Poi ancora. Poi un'ultima trovata geniale. Una reminiscenza del duca che per un momento ritorna, quale in Verdi non si è mai visto, incerto, insicuro. Sembra veramente l'anticipazione dei frammenti di un discorso amoroso di Bar, cioè ci sono tutte le figure, no, dell'innamorato. Sentite, per l'ultima volta sottovoce fra sé, ecco, fra sé: ma mi amerà davvero? Notate come basta poco in musica, eh? In Verdi l'originale, il materiale originale fa così. Lì scambia l'ultima nota. Abbastanza per creare incertezza, dubbio e punto di domanda. E lei che risponde: ma per sempre, mio caro. E lui: ah, beh, oh. Di nuovo: ma mi amerai per sempre? E lei: ma certo, mio caro. E poi sentite che belli questi tre sospiri congiunti. Uno, due, tre. A questo punto come finire? Beh, Verdi, dicevo, finisce proprio per dissolvenza, cioè per progressivo esaurimento delle forze, delle energie, del movimento, del suono, no? Già da un po' prima: taci e mia sarà la cura, la vendetta da fretta. Si sentono le ultime risatine di Gilda, di Maddalena, che dice: il vostro gioco. Ma gli altri stanno fermando. Posso apprezzare il vostro gioco? L'ultimo singhiozzo di Gilda, che dice: non scoppiare al suo cuore. Non scoppiare. E poi, come dire, pietosi, gli ultimi accordi chiudono. No. Tipico finale in dissolvenza. Ma poteva mai finire in dissolvenza un pezzo che ormai è stato trasportato da Liszt nell'opera, come dire, nell'orbita epica di Byron? Ecco, siamo passati da Le Roi s'amuse di Victor Hugo, che è la fonte originale del Rigoletto, a sostanzialmente l'epica enfatica sentimentale di un Byron. E allora ci vuole un finale in grande stile. Quindi, intanto, per l'ultima volta costruisce questa scena dell'immaginario che abbiamo commentato, che non c'è. Duca per l'ultima volta incerto, e Maddalena languidissima che lo rassicura. Poi tre sospiri, abbiamo detto. Cosa si inventa Liszt? Un terremoto che spacca, che rompe dalle viscere della terra e va però verso il cielo. Quindi ancora una volta, no? C'è la metafora dagli inferi ai superi. Sentite che meraviglia. E per finire un triplice arco di trionfo eretto al mito dell'amore. Primo arco. Secondo. terzo e ultimo. Vissero sempre felici e contenti, sembra dire Liszt, a differenza di Verdi che fa finire in maniera disastrosa e terribile il Rigoletto. Bene, ora ve la suono da cima a fondo, non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, qui in diretta dal pianoforte di Radio Popolare. Se volete seguirmi, c'è la pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure quella Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, oppure il canale YouTube, sempre Emanuele Ferrari. E se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito è quello dell'associazione Certe Note. Ripeto, Certe Note. Cosa fa l'associazione Certe Note? Organizza una serie ormai da 10 anni di miei spettacoli, un'intera stagione tutta di lezioni concerto come questa dal vivo, in cui ogni volta prendo un brano, lo eseguo, lo smonto e lo rieseguo, al Teatro Litta di Corso Magenta a Milano. È una stagione in abbonamento, cominciamo lunedì 27 ottobre, come si diceva una volta, vi aspettiamo numerosi. Il sito quindi è www.certenote.com. Sentiamo. era la parafrasi dal Rigoletto di Liszt. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo incontro per un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.
Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
It's just a town.